Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati ad Ogni Vita una Storia. Continuiamo con una voce amica, con Mario Ravalico. Buongiorno, ciao.
Buongiorno e buongiorno radioascoltatori.
Questa volta però non parlerà di del Beato Don Bonifacio né di Vulesic, ma parlerà di se stesso. Ogni vita è una storia, ho detto, beh, a questo punto dovrei parlare di te. Non era contentissimo,
no.
Ma in quel... non era contentissimo, felicissimo era. No. Mi ha mandato degli appunti, ma io mi sono chiuso fuori dall'ufficio, quindi non ce li ho. Comunque, di solito la domanda che faccio sempre, cattivissima, è: qual è il primo ricordo della tua vita?
Una bella domanda, ma a pelle rispondere in questo modo. Tra i tanti belli, ma ce n'è uno un po' meno bello, forse drammatico, quando ho lasciato il mio paese. Avevo 13 anni e mezzo, la mia cittadina.
Primo ricordo da 13 anni e mezzo?
No, ci sono altri, ma quello più... mi è più rimasto impresso, ecco questo qui.
Vabbè, parliamo dei 13 anni e mezzo, sì.
Primo ricordo, non lo so, ricordo la mia casa, ecco, quando da bambino giocavo nel cortiletto, che a me sembrava grandissimo, poi l'ho rivisto, sono 1,5 metri per 2 metri, e i miei figli, mia moglie mi rideva, giustamente, ecco. Però io ricordo che lì, insomma, era il luogo di incontro con i ragazzini del posto, del vicinato.
Sì, beh, quando si è bambini si vedono le cose piccole in modo enorme, tant'è
esatto,
vero che...
Esatto.
Una volta avevo una crosticina sulla fronte, ma proprio un cecio, neanche una lenticchia proprio, e una bimba di 3 anni mi fa povero, sono rimasto, dico come povero, cioè i bambini vedono. Io mi ricordo, visto che si parla di ricordi, mi ricordo che quando ero bimbo andavo a sciare a Serrada di Folgaria e c'erano 2 ski lift che erano la grande attrattiva, poi ce n'erano anche altri più giù, ma insomma meno frequentati, meno adoperati, eccetera. Questi 2 ski lift, uno andava piano piano, che si chiamava Baby. E l'altro invece andava velocissimo, secondo me. Da un anno all'altro l'ho visto andare più piano. Allora sono andato a chiedere perché l'avessero rallentato, mi hanno detto no, va sempre alla stessa velocità. Beh, vabbè, 13 anni e mezzo hai dovuto lasciare casa.
Eh sì, 13 anni
Il paese
e mezzo.
Qual era?
Pirano, in Istria.
Ah, che bello Pirano.
Pirano è bella perché è stata, per la verità, conservata, no? Tutta la cinta delle mura medievali, questa punta che va come un dito nel mare, dice qualcuno, insomma, dopo qualcosa anche di... Non proprio, però rispetto ad altre cittadine che sono state un po' rovinate, penso a Capodistria, Pirano ha mantenuto un po' la sua struttura.
Capodistria, io quando arrivai nel 2004, andai subito a Capodistria a vederla, ed aveva un fascino che ha perso in pochissimi, in questi 20 anni l'ha completamente
e questi palazzoni, poi il centro commerciale un po' troppo opprimente, secondo me, ecco, rispetto un po' quella che è la storia, forse perché io ricordo così. Però Pirano per me era bella perché, vabbè, a parte il paese dove si è nati, ma insomma, certamente siamo in un altro tempo, le strade erano vissute dai ragazzi, dai bambini, anche fino a sera d'estate, ecco, quindi. E poi questo punto di ritrovo che era il Duomo, in alto sul colle, il Duomo di San Giorgio, vicino sotto il Battistero, il centro giovanile, di là sono passate generazioni intere, e dopo nel 53,
ecco, fine il 52, punto di ritrovo. Punto di ritrovo, sì. Il Duomo, no?
Il punto di ritrovo, come chiesa, chierichetti, eccetera, ma il Duomo perché vicino, ripeto, c'era il circolo giovanile.
Ma sarà stato comunque un punto di ritrovo di tutti, fedeli e non fedeli.
Sì, come ragazzini si giocava da tutti. Lì sono passate intere generazioni, gente che poi nella vita ha fatto anche altre scelte, indifferente. Però quello era un punto di aggregazione importante.
E i fidanzati si trovano lì anche loro?
Oppure? No, perché no. Le ragazze erano... su un'altra stradina vicina con le suore, avevano l'oratorio festivo, allora si chiamava. E poi improvvisamente nel 50, fine 52, venne chiuso tutto, mandati via le religiose, chiusi i conventi, trasformati in carceri, insomma cambiò tutto, ecco, in quel momento.
Caspiterina. Prima parlaci un attimino della tua famiglia, quanti eravate?
Noi eravamo in cinque, no? Mio padre, mia madre, mia sorella, io e la nonna materna in una casetta, diciamo.
Quindi tu sei il secondo.
Sì, io sono il secondo, sì. E, vicino a dove attualmente sono è la stazione delle autocorriere, una stradina interna. E, beh, la mia vita è una vita normale, insomma.
No, vabbè.
Poi è andata a scuola, alle elementari. Arrivò alla quarta, finita la quarta, devo andare in quinta, la quinta non esiste più. Viene cambiato e viene portato, anziché più il sistema didattico italiano, sistema scolastico, il sistema scolastico jugoslavo. Quindi quattro classi elementari e altre quattro, però 4 più 4 fa 8, 5 più 3 fa 8, siamo uguali, le quattro medie, le ottennali, come li chiamavano loro. E quindi cambia questo.
Quindi non
poi...
hai la quinta elementare?
No, ho fatto...
Noi facevamo l'esame di quinta
certo,
elementare,
io l'ho
adesso
fatto
non
anche.
Si fa più.
L'ho fatto a Trieste.
A Trieste.
E poi improvvisamente cambiano gli insegnanti, sparisce uno alla volta, piano piano, gli insegnanti italiani, e arrivano altri insegnanti che sanno appena parlare la lingua. Quello che più mi ha colpito di quel tempo era un ex sacerdote, cioè ex, era sempre sacerdote ma aveva abbandonato il suo ministero, che insegnava,
diciamo, aveva chiesto la sospensione,
non lo so, che insegnava la lingua slovena quattro volte, due volte a settimana, due ore e due ore, ed era uno che inculcava tanta ideologia contro la Chiesa, contro Dio, Dio non esiste, eccetera.
No, tra l'altro, vabbè, questo, i sacerdoti sono peggiori di tutti se cambiano.
Tra l'altro questo sacerdote, che poi nella vita ebbe anche delle cose che andarono storte, aveva fatto il seminario teologico centrale di Gorizia e l'ultimo anno di teologia ha coinciso con il primo anno di teologia di presenza di Don Francesco Bonifacio, tanto per dire, quindi si saranno anche visti,
si
salutati,
sono anche visti,
eccetera.
Sicuramente.
E poi cambiavano gli alunni, la classe si svuotava da una parte e si riempiva con altri ragazzi che arrivavano da altre parti. Perché
a
mentre
proposito del
rimaneva...
sacerdote che dicevi prima, mi è fatto venire in mente che nella mia vita, perché nella vita succedono cose che nessuno, che non ti immagineresti mai, venne a confessarsi un sacerdote che non ha mai chiesto la sospensione del ministero, ma che viveva senza...
Per conto suo.
Recepisce ancora il sostentamento del clero, perché siccome non aveva, non fa la messa, non fa, si confessa, va a messa da un altro, così, ma non esercita
il
ministero. È incredibile, sì. Perché il vescovo, lui dice che lo sa, e non ha mai messo in ordine questa situazione. È molto interessante questa cosa qui, non, scusa,
no, niente. E quindi piano piano ne ho viste, insomma, di tutte. La strada,
ma questi cambiamenti dei professori o maestri e cambiamenti anche dei compagni di scuola, sì. Così, che tipo di reazione hanno provocato?
Ah, certo, una reazione di rifiuto, non lo nego, fastidio enorme, ecco, quindi... Poi nella vita bisogna riconciliarsi con tutto, io mi sono riconciliato, ma è stato faticoso.
Ma lì per lì un tanto sei rimasto.
Tanto erano
un
due gruppi, ragazzi, quelli e noi, no?
Quindi chiaramente. Cioè, già c'era dall'alto,
certo,
diciamo,
certo.
Una...
Però dopo bisognava anche accettare. Certamente tutto questo si inserisce in un clima che non è proclamato, ma è di fatto esercitato, di persecuzione della religione. Quindi sparisce la festa del Natale, Natale non esiste. C'è la festa di Babbo Gelo, il primo gennaio, e quindi le vacanze. Non esiste, non si può fare festa il giorno dell'Ascensione, Pentecoste capitava di giovedì, i Santi, l'Immacolata, Ferragosto no, l'Assunta non c'entra, e spariscono queste cose. Io ricordo, eravamo due nella mia classe, in terza ottennale, vorrebbe dire seconda media, tanto per fare un paragone, che il giorno di Natale non andammo a scuola. Io un mio amico, che poi divenne a Trieste diacono permanente, morto qualche anno fa.
Si può dire chi è? Non è uno scandalo dire.
No, è Guido Trani.
Ah, Guido Trani.
E il giorno dopo una reprimenda in classe, convocati i genitori, andò mia madre, mio padre viaggiava e con le navi, era marinaio, e lì di tutti i colori. Ecco, quindi, perché cosa vai? Per Natale, perché non eri a scuola? Perché Natale è la festa religiosa, nasce Gesù, non esiste Gesù, e avanti così.
Bene, hai detto una cosa interessante, ti blocco un attimino. Tuo padre era navigante, era marinaio.
Allora, mio padre ha navigato a 35 anni sulle navi dell'Adriatica, che aveva sede a Venezia. Alcune navi toccavano l'Adriatico, altre invece il Tirreno. Quindi quando toccava l'Adriatico veniva spesso a Trieste, anche se l'ultimo porto era Venezia, quando era l'Adriatico, e il Tirreno invece non veniva spesso. Io mio padre lo vedevo poco in realtà. Alcuni anni fa, nel 2012, presentai un piccolo libretto così sulla mia vita in quegli anni, e mio figlio, che insegna, uno dei miei figli che lo presentò, disse: ma questo padre non era mai presente, sono nato, non c'era, era in guerra, è stato via 2 anni e mezzo, ho fatto la prima comunione, non c'era, e la cresima che si faceva vicino, ma noi no, perché il vescovo non poteva venire in territorio. Io la cresima la feci a Trieste, e dopo racconterò un episodio. Sì. E quindi tutti i momenti importanti il padre non c'era, quindi viaggiava. Però ci fu un periodo nel quale, 51, a cavallo col 52, ma penso agli ultimi mesi del 51, rimase a casa per un lunghissimo tempo, perché gli tolsero la carta d'identità italiana che gli serviva per venire a Trieste e viaggiare, e gli dettero la carta d'identità jugoslava, che non serviva a niente, e con quella non poteva lavorare a Trieste. In quel periodo sparì da casa. Io ricordo che tornai a casa da scuola e vidi da lontano questo mio padre, che era alto, molto alto, con 2 militi al fianco, e che andava via dal portone di casa verso una contrada. Cos'era in quella contrada? In quella contrada era la sede della polizia dell'Osna, la polizia segreta di Tito, e da quel giorno sparì. Non si seppe nulla, ritornò dopo 7, 8, 9 mesi, questo è il tempo che ho ricostruito guardando imbarchi gli sbarchi della nave, e poi lui non disse mai nulla, come non dissero mai nulla nessuno di quelli che andarono, che finirono in questo modo. Gli scappò solo 2 frasi. Uno, era un campo dove piantavamo delle piante, pomodori, patate, quello che era. E la seconda cosa, vicino a me c'era un giovane che aveva sempre in mano un libretto di preghiera, lui non era, praticava la chiesa, non sapeva cos'era, e che pregava. Io gli dicevo: giovanin, prega che Dio gli mandi un colpo a questa gente. E lui risponde, e dopo disse, e questo giovane rispondeva: libero, stai zitto, perché qua sentono anche i muri. Chi era sto giovanin? Era uno che ha dovuto, causa che era pure lui in prigione, rinviare la sua ordinazione al sacerdote, ed era stato l'ultimo sacerdote di Capodistria, Don Giovanni Gasperuti, che poi per moltissimi anni fu parroco ad Aquilinia.
Sì, Don Giovanni Gasperuti è una persona che ha lasciato un grandissimo segno nella diocesi di Trieste.
Ecco. E pochi sanno di questa sua presenza in prigione. Che poi
neanche lui ne parlava?
No, allora, io sono andato molte volte, eravamo molto amici, ci davamo del tu, anche se lui era parecchi anni più di me. Ma lui mi disse sempre: Mario, di questa cosa tu non devi chiedermi nulla, perché non ti dirò mai nulla. Ma perché questo? Dopo l'ho ricostruito. Perché li facevano l'imbonimento alla sera. Di giorno lavoravano i campi o quello che era, visti, guardati a vista dalle guardie, ma di sera avevano uno che faceva diciamo le lezioni di ideologia marxista e che li riempiva. E poi c'era una sorta di giuramento che non avrebbero dovuto parlare, perché se parlavano o c'erano reazioni sulla famiglia o comunque c'erano conseguenze non semplici. E del tutto, io tutta la vita mi sono tormentato a dire: ma dov'era sto carcere? Perché non mi davo pace, volevo sapere dov'era sto mio padre. E alla fine, chiedendo poi a destra e a sinistra, a storici di Trieste, faccio un nome, Guido Rumici, di grado anzi, di Trieste, Spazzali, Pupo, in Istria, altri 4 storici italiani, tutti mi dissero: non c'erano campi vicini qua di quello che... E un giorno mi trovai in un archivio, in una biblioteca privata a Trieste, a cercare, penso fosse il 2019, un po' prima del Covid, a cercare notizie su cosa era successo nel Bugliese dopo l'uccisione di Don Francesco, negli anni 46, 47, 48, sono delle cose interessanti. E trovo un giornale Il Lavoratore, organo del Partito Comunista di Trieste, porta la data 1 marzo 1948 e dice: oggi a Salvore si apre un carcere riformatorio, così lo chiama, per coloro che sono andati fuori dalla retta via. Allora mi leggo questo articoletto, non ricco di particolari, ma individuo dall'ampiezza del territorio il fatto di monaci benedettini di Daila, ma come, non erano andati a Capodistria in carcere? Sì, ma poi scopro che nel 48 viene abbattuto il carcere di Capodistria perché nel suo luogo, nel suo sito, dovevano sorgere e sono sorte le scuole italiane e slovene elementari e medie. E qui non c'era più carcere nella zona. Vado a leggermi un libricino scritto da un monaco benedettino di Praglia che racconta la vicenda di monaci di Daila, era un'emanazione Daila di Praglia, e scopro che erano in questo carcere, no? Ho messo insieme le cose. Poi cerco su Vita Nuova, Vita Nuova del 48 porta due articoli interessantissimi, pieni di particolari, vuol dire che qualcuno che è stato dentro ha raccontato, e descrive questo carcere. Aveva 120 persone, però non tutte lavoravano là, altre le portavano con i camion in due posti, uno alle porte di Capodistria, Risano, Decani, eccetera, è un piccolo borgo, sono andato a vederlo, Rosarioli in italiano, e un altro gruppo sopra Capodistria, Monti di Capodistria, oggi Smarie, sono andato a vedere pure quello, e lavoravano lì di giorno, poi li riportavano indietro. Dov'è sto posto? È a 50 metri dal faro di Salvore.
Pazzesco.
I miei figli andavano al bagno lì, ho detto: ma sapete cos'era lì? Ci siamo andati insieme a vedere e io sono rimasto scioccato, quindi era vicino. Ecco, nessuno lo sa. Oggi se si va, si vede vicino al faro due grandi strutture, questi resort, come li chiamano, modernissimi, lussuosi, in fronte al mare, e un grande territorio, non mi ricordo più quanti ettari, a prato, perché oggi non c'è niente, ma che era tutto recintato. Ecco, quindi avevo scoperto anche questa piccola cosa,
ma
che poi è stato pubblicato questo mio piccolo studio su alcune riviste, perché dicevano che non sapevano che è una cosa importante.
Diciamo che Don Giovanni Gasperuti, io di tuo padre non so quando sia mancato, ma Don Giovanni Gasperuti è mancato che io ero già qui a Trieste.
Forse un anno appena arrivato Monsignor Crepaldi, penso che era lì vicino. Così.
Sì, però voglio dire, ha vissuto abbastanza da vedere i cambiamenti della Jugoslavia, cioè la fine della Jugoslavia. E perché secondo te non hanno raccontato dopo, un giuramento che non è
per un prete impensabile questo, ma io penso è perché si vuole rimuovere questa cosa, no? Rimuovere dalla mente, dall'anima, dal cuore, non so come dire, è meglio non parlarne, ecco. E in questo carcere andarono dentro 5 monaci benedettini e fecero chi 6 mesi, chi 5, chi un anno. Andarono dentro 2 preti di Trieste, di cui nessuno poi porta il ricordo, della nostra diocesi. Lo scrive Monsignor Santin, anzi lo scrive Galimberti nel libro di Monsignor Santin, il suo archivio privato. E uno era parroco a Ospo, diciamo vicino sotto Caresana, oggi nella Slovenia, e uno è su in alto sopra Capodistria, non Smari, un altro paese, e andarono a finire per motivi molto futili, perché poi Don Giovanni Gasperuti, tra l'altro c'era Don Gauss che mi raccontava l'episodio, e loro uscivano dal seminario minore, giovanotti, 18-19 anni, finita la terza liceo classico, e uscivano dal seminario per la passeggiata lungo la via Eugenia e vedevano i manifesti propagandistici, e un giorno Don Giovanni, che era uno degli ultimi della fila, mi racconta Don Gauss, strappò i manifesti, qualcuno lo vide e dopo fu anche punito, ma in carcere non andò per quello, andò perché lui da Trieste, seminario, era già in seminario a Trieste dopo, il nuovo, questo qui, andò a Capodistria nell'estate e non notificò, nella sua famiglia peraltro, e non notificò che lui aveva fatto questa, era tornato a casa sua, bisognava notificarlo agli uffici, cioè trovavano tutte le scuse, e si fece 4-5 mesi.
Beh, in teoria se noi andiamo in ferie, da un amico, dovremmo dire alla polizia locale siamo qui, perché se
è come se noi ospitiamo a casa nostra qualcuno, se dovremmo più di 3 giorni dovremmo notificare.
Dovremmo notificare, in teoria è ancora presente questa legge, ma per questioni di sicurezza sembra così, però poi nessuno effettivamente lo fa, non, sì, una volta ho sentito un carabiniere che diceva se c'è gli ospiti me lo devi dire perché devo notificare, ci avrete un registro vuoto, perché a parte l'albergatore che ovviamente, o il bed and breakfast, tutte queste persone che notificano, se si va in famiglia non succede. Poi ci fermiamo un attimino per una canzone e poi riprendiamo.
Hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Comincerà. Quanti sbagli, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Senza servi né padroni, senza guardie ed assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminare? Così adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà.
Allora, arrivi a Trieste nel
54, nel maggio del 54,
25 maggio. 54. Come parti? Cosa succede? Come avviene?
Arrivò mattino presto, sarà state le 7 più o meno. Un camion caricò mio padre. Allora, si faceva la domanda della cosiddetta opzione. Cioè, opzione di dire, voglio restare italiano? Allora chiedo di restare italiano, ma devo andare via. E quindi c'era una domanda. Poi loro stabilivano quando partivi. Infatti alla mia famiglia hanno dato l'ok di partire qualche giorno prima, qualche settimana prima che si chiudesse l'anno scolastico, perché io non avevo neanche la pagella di quell'anno, quindi ho perso un anno anche per questo. E un camion raccolse le quattro cose, mobili da letto dei miei genitori, forse qualche mobile di cucina, poca roba, tre grandi cassoni in cui si mettevano coperte, vestiti, cose così, e mio madre e mio padre rimasero nel camion con l'autista, insomma, e arrivò fino al confine di Albaro Vescovà, che non è dove è adesso, Rabuiese, ma era un po' più avanti. Mia madre, mia nonna, io e mia sorella, con una macchina, allora si diceva la macchina di piazza, non sarebbe un taxi, ci portò fino al confine. Io ricordo quel viaggio, zitti tutti, mia madre con le lacrime agli occhi, noi smariti, io guardavo mia sorella, nessuno ha detto una parola. Ognuno in testa sua aveva idee che dove andiamo, cosa sarà, chi troveremo, dove ci metteranno. Quindi l'ignoto. Al confine, allora erano gli anglo-americani a Trieste, fermarono appunto così, interrogavano i capi famiglia un bel po' di tempo, un'ora, per sapere cosa succedeva di là, le notizie, i movimenti, insomma, giustamente volevano sapere. E poi ci destinarono dove? Il campo profughi di Padriciano era strapieno. In quel momento c'è l'ondata 53-55 dei profughi dalla zona B, Capodistria e Isola Pirano, e qui una marea, era pieno, mi pare era oltre 1.200 persone. E ci misero in un albergo, che era bigoncio, adesso a dirlo è sempre impossibile, dove oggi sono i duchi in Piazza Unità. La location sicuramente bella, no? Terzo piano. Un albergo dove erano gli ufficiali americani, che era il luogo di appuntamento con le loro amiche, grande sporcizia, ricordo questo per dormire. E mangiare si andava in via Gambini, dove oggi c'è il centro donna di salute mentale, lì era un grande refettorio, ma enorme, penso sono state 500-600 persone. O si mangiava lì, o si prendeva la gamela, si faceva la fila e poi arrivavamo in città. Ricordo una volta che con il ghiaccio, con mia sorella, ci ribaltiamo su un marciapiede per il ghiaccio, tutta la minestra andò fuori. Vabbè. Invece per i bambini, per i ragazzi, davano anche la colazione al mattino, solo per i ragazzi, non per gli adulti, nella mensa delle generali sulle rive. Si entrava da via Valdirivo, ricordo sta cioccolata, l'americana, quella in polvere, ma insomma era bello. Lì siamo rimasti 4 mesi. Tra l'altro dalla finestra, visto che tu eri una volta al Tempio di Montegrisa, vedemmo arrivare l'elicottero che sbarcò il vescovo di Leira, Monsignor, non mi ricordo quella P come si chiama, e il vescovo di allora, di Fatima, che portò questa statua della Madonna, quindi vidi anche dall'alto arrivare. E dopo di là, passati 4 mesi, 4 mesi e mezzo, siccome continuavano a essere pieni i campi profughi, non solo Padriciano, ma c'erano tanti, Campomarzio, San Giovanni, Risiera, eccetera, ci mandarono in uno dei 4 alberghi in città requisiti per mettere questi qua. Allora andammo a finire nell'albergo centrale, via Roma 9, quello che è in piazza Ponte Rosso, quello che è vicino alla banca tedesca, e articolati così. Io e mia mamma in terzo piano, in una camera, un stanzone, 3 letti a castello, io sopra, mia mamma sotto, un altro castello, una signora con una bambina che non conoscevamo, e un terzo castello, un'altra signora con un ragazzino che non conoscevamo. Mia nonna e mia sorella nel piano di sotto con altre 6 persone. A mio padre non c'era posto. In quel momento lui trovò subito l'imbarco con una nave e quindi quando tornò non c'era posto, per cui o dormiva nella nave oppure andava in una locanda, e quindi là rimanemmo 6 o 7 mesi. Poi una nostra lontana parente ci offrì, allora si diceva, la camera con l'uso della cucina in subaffitto, no? E andammo in via Madonnina, là rimanemmo un po' di tempo, era una situazione precaria, sicuramente meglio di prima, dove c'era tutta promiscuità, però un giorno capitò il parroco di via Vasari, allora era parrocchia, un santo prete di cui ho un grande ricordo, Don Guido Bortuzzo, lo zio di Don Antonio Bortuzzo, e venne a benedire le case, noi andavamo già in parrocchia lì. E si impressionò per come eravamo sistemati. La parrocchia aveva degli alloggi in tutta la struttura di via Vasari, dove c'era la radio, questa radio era proprio lì una volta, e ci ospitò, ci dette in affitto un piccolo appartamento, eravamo felici, contenti.
Incredibile. E come si vive in questa condizione? Perché io francamente faccio parte di quella schiera di persone fortunate che ha sempre vissuto in una casa. Io poi sono fortunatissimo perché ho vissuto sempre in una casa comoda, cambiate diverse, perché a mio padre non piaceva comprare appartamenti, gli piaceva stare in affitto, per cui ogni tanto cambiavamo. e quindi a seconda anche delle esigenze di crescita nostra, di noi ragazzi e così, però sempre case molto belle, molto accoglienti, e quindi pensare che uno possa vivere in promiscuità, appunto, come
dicevo. Ci si è adatta. Ricordo in questo albergo, nel piano, eravamo noi, ma i piani di sotto erano uguali, c'erano penso 6 o 7 stanze, stanzoni, stavano, ripeto, 3 lette castello, e erano 2 gabinetti, dobbiamo fare la fila, non c'era un luogo per cucinare, e quindi ci si arrangiava con i fornelletti elettrici a spirare, immaginarsi cosa si poteva fare, e non c'era la doccia, andavamo nei bagni pubblici, che allora era uno in via Bondares, vicino, insomma, in centro città, adesso non c'è più, c'è solo quello di via Paolo Veronese, oppure in via Manzoni,
qui.
sì.
C'è anche qui,
questo si chiama Paolo Veronese, vicino all'Obera, sì. Ma c'erano 3 sostanzialmente, quello in via Manzoni e in via Bondares, ecco, e andavamo a fare la doccia lì. Avevo una cugina, mia mamma, in via Capitolina, che andava lì a lavare le lenzuola e le altre cose più ingombranti, e metteva a asciugare, e quindi insomma ci si arrangiava in qualche modo, ecco. Certamente era una vita faticosa.
Andare via, quando siete saliti sul taxi, diciamo, eravate in silenzio così, ma prima di lasciare la casa... Cioè, avete passato un tempo dalla domanda, certo, al momento in cui, in quel tempo, come avete vissuto Pirani?
Non bene, perché intanto si svuotava, la contrada ormai era abbandonata da tutti. Io ricordo un episodio quando nel 53 a novembre ci furono le manifestazioni a Trieste con i morti, Piazza Unità e a Sant'Antonio. Dall'altra parte, in zona B, c'erano altre manifestazioni, e ricordo un corteo di donne del Partito Comunista. Io ricordo anche la capo di queste donne, l'ho ben presente fisicamente, che attraversò la via dove stavamo noi, via Petronio Caldana, ripeto, dove c'erano l'unica famiglia italiana rimasta, eravamo noi, erano altri bosniaci che venivano su a riempire le case vuote, al grido di fuori i servi di Santin, fuori Basabanchi, Baciabanchi, e cose di questo genere, chiaramente rivolte a noi. Mio padre insisteva per andare via. Mia nonna era a casa sua, quella, non voleva andare, dove andremo? Mia madre non sapeva cosa fare, e lui un giorno pattuì con un suo amico la fuga con una barca, e disse a mia madre, l'ho saputo dopo perché loro, ricordo che sono ritirati al piano superiore in una camera, hanno discusso, forse hanno anche litigato, disse o andiamo via o io scappo via. Allora mia madre decise, e da quel momento, dopo fatta la domanda, questo buttiamo via, questo lo regaliamo a quella signora lì vicino, cioè si restringeva sempre più quelle che erano le cosiddette cose nostre, no? L'impressione, io ragazzino, 13 anni e mezzo, cioè staccarti dalle tue cose, no? È una cosa che, ecco, e dopo l'ultimo gesto che mi è rimasto negli occhi, questa mia madre viene fuori l'ultimo portone e chiude, il portone di strada non era mai chiuso a chiave, i portoni erano sempre aperti, la gente andava, veniva, questa era la vita allora, no?
Sì,
e bello. Chiude il portone con la chiave e la lascia lì, quel gesto, ma perché lo fa, mi sono chiesto, quasi come dovesse ritornare, chiaramente non siamo più ritornati, sono ritornato io dopo tanti anni a vedere un po', però è un gesto così, no? Quindi il distacco, e poi con questa macchina il paese si allontanava, non voglio fare poesia, però ecco, queste cose sono rimaste, ecco.
No, beh, quella di chiudere il portone vuol dire è proprio staccarsi.
Certo, vuol dire
è finita una storia. Che poi sono cose, io non so, ma credo che la sensazione sia quella, è finito un qualcosa che sembrava non potesse mai finire.
Infatti.
Penso che dentro di voi viveste questo.
Che poi mai più si poteva pensare allora che dopo un certo numero di decenni le cose andavano a finire, per cui il confine non esiste più, no? Io ritornai, quindi andai via nel 54, ritornai per la prima volta nel 68, in estate, a prendere i documenti in parrocchia, in comune, perché dovevamo sposarci, e quindi ecco, tornai per la prima volta, con una sensazione stranissima, dissi a mia moglie, ma che piccole queste strade, insomma, eppure qua passava una processione con questi attrezzi, le statue, i fanali, eccetera, era tutto... Piccolo mi sembrava, perché quella volta ero ragazzino, a me sembrava grande. Ecco, tornai la prima volta lì, mi sentii straniero, trovai pochissimi che parlavano l'italiano. due persone che avevo conosciuto da ragazzino, le trovai, le salutai. E dopo quella volta sono tornato, ho dei rapporti di amicizia con molta gente a Pirano, con gli amici della comunità italiana di Pirano, in particolare con un ragazzo che è uno storico di livello nazionale, qui in Italia, gira tra biblioteche e fa conferenze, eccetera, va nelle scuole a parlare delle vicende del confine orientale. Quindi io quando vado lì sono sempre ben accetto. Poi c'è un parroco stupendo, perché è lì tanti anni, dove andare 9 anni doveva stare, invece è 15, è un parroco sloveno che ha molta attenzione per la storia, è un uomo anche di una certa preparazione culturale, e siccome il Duomo è in una posizione soggetta a tutte le cose dell'atmosfera, i rovini quadri, gli salsedini del mare, eccetera, ha fatto restaurare tutto e sta mantenendo, sono 10 chiese che ha, anche se sono vuote, però ha fatto restaurare tutto e ha una cura particolare proprio per queste cose. È una vita difficile, proprio accompagnando quest'estate un gruppo di ragazzi di Trento, della pastorale giovanile, che andavano sui luoghi di Don Francesco, guidati dal loro vescovo, Monsignor Tisi. E l'ho visto proprio Tisi incantato ad ascoltare il parroco, ci diceva: qui vengono tanti turisti, la messa, la chiesa è piena la domenica, ma quando vado e faccio, do la comunione, mi accorgo che di abitanti di Pirano forse sono 10-15, tutti il resto turisti. Quindi una fatica, 6-7 ragazzini che si preparavano quest'anno alla prima comunione, un paese che ha ormai 17.000-18.000 abitanti, comprese le frazioni esterne, quindi una grande fatica da questo punto di vista. Ecco.
Ah, e allora anch'io ho conosciuto il parroco, vorrei fare una piccola chiosa che è divertente. Non è...
Don Bais.
Conobbi il parroco 4 anni fa, 5, poco prima del Covid, forse un anno o due prima del Covid, non mi ricordo più. E andai a fare un matrimonio.
A Pirano,
sì, mi chiamarono, non so, andai a fare sto matrimonio, arrivo e il parroco era in abaiana e pantaloni corti.
Ah sì, sì, sempre, sì, sì,
abaiana,
sì.
E pantaloni corti, viene lì, ciao, e mi fa: guarda, puoi metterti questa casa? Io mi metterei questa, e tira fuori la più bella che c'era, ma veramente molto molto bella. Dico: beh, faccio per mettermi questa, dovrei essere sicuro che il parroco è contento. Sì, sì, il parroco è contento.
Era lui.
Alla fine ho capito, sì, che era, sì, lui, e sono rimasto. Lui si è accorto che non avevo. Io ero andato proprio tutto,
sì,
tirato.
Sì, sì, sì. No, è uno così. Mi ha telefonato un mese fa per salutarci, scambiarci un po' di notizie, e mi dice: sai che l'altra settimana ero lì in Duomo e capita il tuo vescovo. Il mio vescovo? Sì, era con un altro sacerdote, non so chi era colui che l'accompagnava, e sono andati a vedere il museo, il Duomo, eccetera. E dopo io insistevo: resti a cena, e invece siamo andati a fare un giro per Pirano, l'ho accompagnato. Ecco, è uno molto alla mano.
Mi dispiace per lui che ha questa difficoltà.
Non è una bella situazione.
Ho visto la città un po'...
Lui definisce così: Pirano è bella ma è senza anima, dice lui, e lo capisco quando dice queste cose.
Non so, sì, effettivamente vedo che c'è molta distrazione, diciamo.
No, ma per esempio se si va dalla parte dell'Istria croata, nel Buiese, io frequento Buie, Umago, Parenzo, così, si vede, c'è anche altra gente, ma gente locale c'è. Si va a Pirano in cimitero e si rimane impressionati per quante tombe di musulmani ci sono. Sono quelle stele fatte a trapezio, eccetera, cosa che all'interno dell'Istria non si vede, per esempio, no? E da lì si capisce che il volto è cambiato completamente, ecco perché dice quella frase, una cittadina senza anima.
Peccato. Peccato, perché è una città di una bellezza straordinaria. Anzi, adesso che ne parliamo mi sto progettando un viaggetto in moto.
È bello.
È veramente bello arrivarci con la moto. E va bene. Andiamo avanti. A Trieste a un certo punto vi accomodate in questa casa, diciamo...
In via Vasari 1, in terzo piano, dove dopo, quando io andai
non
via di là...
via Madonnina?
È in via Vasari 1.
Ah, avevo capito, via Madonnina.
No, via, prima Madonnina, ma pochi mesi. E in via Vasari 1, in questo appartamento in terzo piano, quando noi siamo andati via di là, è arrivata in quell'appartamento Radio Nuova Trieste, appena nata.
Vedi che bello.
Messi in piedi da Monsignor Lorenzo Bellomi.
Bellomi, sì, che ricevete una donazione per fare la radio.
Ecco.
Proprio. E allora dice, beh, ormai l'ho ricevuto, facciamo.
Devo fare qualcosa, sì, sì.
Devo fare qualcosa, ove, bei tempi, speriamo bene questa radio riesca a resistere, ma vabbè. Quindi dopo lì hai fatto la quinta elementare, poi no?
No,
hai detto che avevi fatto l'esame in Italia.
Sì, sì, beh, anche quella di terza media, quando era il momento, dico, non si sapeva come andava a finire, eravamo ancora a Pirano, sono andato a Trieste a fare l'esame di terza media, che era, si faceva. Poi arrivati a Trieste mi inserì nella parrocchia di Via Vasari, cominciai così a dare una mano per i ragazzini con l'Azione Cattolica e poi continuai anche a livello diocesano, poi ero stato l'ultimo presidente di Gioventù Cattolica diocesano prima della riforma dell'Azione Cattolica che poi nel 69 unì tutti i rami, i movimenti in un'unica struttura.
Prima com'era?
Prima erano i giovani, che si chiamava GIAC, Gioventù Italiana e Azione Cattolica, separato.
Sì.
Gioventù Femminile e Azione Cattolica, Unione Uomini, Unione Donne.
Ah, anche da adulti eravate separati?
Sì, 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 sì.
Ma non sapevo.
Questo fino al 69.
Ma in chiesa c'era le panche di destra e di
questo,
sinistra?
Questo era, sì, in origine, ma negli anni 50 poi cambiò questo.
No, e perché poi, invece quelli dell'Opus Dei vivono ancora questa esperienza. Cioè anche da sposati è un po' ridicola.
E poi invece nel 68-69 cominciò il processo di revisione dello statuto. I vescovi appunto concordarono, ci fu un grande dibattito tra i vescovi e nel 69 con Bachelet viene fatto il nuovo statuto e vengono unificati i rami, per cui c'è Azione Cattolica e ha all'interno il settore adulti, il settore giovani e l'articolazione Azione Cattolica di ragazzi.
Comunque adesso non c'è più separazione tra
uomo e certo, donna, certo.
No? Che è un po' strano.
E quindi ho vissuto questo passaggio ecclesiale dell'Azione Cattolica, la trasformazione a Trieste, da presidente della ZAC. Io ricordo anche tutti gli incontri preparatori per arrivare all'assemblea che unificava, anche le difficoltà che c'erano, obiettive, oggettive, insomma, ecco. E poi io, siccome dopo mi sposai in 68, quindi poi lavoravo fuori Trieste, difficoltà anche di tempo, abbandonai e poi mi recuperarono negli anni 91 e 92 mi chiesero di impegnarmi ancora nell'Azione Cattolica appunto nuova e feci un servizio da presidente diocesano per due mandati, per sei anni.
Fantastico. Vabbè, invece gli studi come vanno avanti qui a Trieste? Cioè, arrivi a Trieste e studierai qualcosa?
No, allora, cosa potevo fare? Avevo perso un anno, cioè nel senso che non avevo una pagella di terza.
Non è un dramma perdere un anno?
No, no, certo. Non avevo fatto latino, allora in Italia c'erano le medie con il latino e l'avviamento o commerciale o industriale. Per cui, consigliato cosa fare, e non mi restava che la scuola avviamento industriale, che era quella poco di coloro che... E mi misero in seconda, perché non avendo la pagella, quindi ricominciai da capo. Finita la terza...
Allora hai perso più di un anno?
Sì,
fine.
Certo, due.
Due anni?
E finita finita la terza avviamento, mia mamma disse adesso si va a lavorare, perché qua non c'erano soldi... E non so come, non ricordo chi fu il promotore, mi dissero a mia madre, vai a parlare con un prete, che insomma queste cose le vede lontano. E andammo, io ricordo, io, mia madre e mia sorella, all'Opera Fide del Popolo. La prima volta che incontrai Monsignor Marzari. Ci fu un colloquio breve, ma era uno che inquadrava le cose subito. E fece un discorsino a mia madre dicendo, ma investa un po' per il futuro, faccia studiare sto ragazzo. Lui aveva anche i centri professionali, l'ENAIP che aveva fondato lui, e diciamo, no, non è il caso, è meglio che vada. E quindi dove andai? L'unica scuola a cui era possibile accedere, non avendo fatto il latino, era l'istituto tecnico Volta, al quale però si accedeva facendo l'esame di italiano e di matematica, non si accedeva automaticamente. E quindi feci l'esame, andò bene, fui ammesso e completai gli studi.
Bene, adesso ci fermiamo per questa volta, mi dispiace, almeno un'altra volta dobbiamo incontrarci. ti regalerò una bottiglia di vino. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.